Sapete che strada facendo siamo giunti, siamo giunti anche all'ultimo itinerario di questo viaggio di studio? Forse l'euforia dipende da questo. Siamo giunti quindi all'ultimo, al penultimo, ce ne sarà poi anche uno conviviale, itinerario di questo percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che come sapete si è svolto all'interno del vasto territorio dell'ellenismo e in quella parte di questo territorio che le studiose e gli studiosi di filologia hanno chiamato di stampo evangelico. Quindi una parte molto importante di questo territorio, infatti di solito non la si studia mai. L'ellenismo è un complesso movimento di carattere sapienziale e poetico che nasce nel vasto spazio euroasiatico, compreso tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico, e che si sviluppa fino al V secolo d.C., poi convenzionalmente inizio quella che si chiama l'età di mezzo. Nel percorso del prossimo anno scolastico, speriamo di poterlo effettuare, avremo una serie di paesaggi intellettuali ancora da osservare di questo complesso ed eterogeneo movimento culturale che chiamiamo l'ellenismo, in modo da poter entrare nel vastissimo territorio dell'età di mezzo con le indispensabili competenze di base per poter tenere il passo sul cammino della storia del pensiero umano, che è la disciplina propedeutica essenziale in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate, senza conoscere le parole chiave, le idee cardine della storia del pensiero umano, l'esercizio della lettura e della scrittura non può avere il necessario respiro per espandersi in quello spazio potenziale che Aristotele chiama l'intelletto universale, un'eredità di cui noi dobbiamo poter usufruire. Guardate, abbiamo citato Aristotele e voi sapete che con la morte di Aristotele comincia l'ellenismo. Ora, da ottobre, come ben sapete, stiamo viaggiando in compagnia di un importante scrittore dell'ellenismo greco, Paolo di Tarso, che è l'autore di uno dei più celebri epistolari della storia del pensiero umano, un'opera che, come avete capito, si colloca agli albori della letteratura dei Vangeli, e quest'opera è stata, se così si può dire, la nostra bussola. Sappiamo che lo studio degli argomenti contenuti nelle lettere di Paolo è anche propedeutico, cioè preparatorio, alla lettura dei romanzi dell'età moderna e contemporanea, perché i temi trattati da questo scrittore, con le sentenze che ne derivano, danno origine ad una riflessione dalla quale scaturisce un glossario, cioè un catalogo di parole chiave che ha inciso profondamente anche sulla storia della letteratura. Ora, la scuola pubblica deve occuparsi dell'epistolario di Paolo di Tarso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quindi. Ora, la scorsa settimana abbiamo cominciato a mettere in evidenza alcuni aspetti della lettera ai Galati. Sono state evidenziate alcune chiavi per poter favorire la lettura del testo di quest'opera. Non so se avete dato un'occhiata ai primi due capitoli. Il testo della lettera ai Galati è un documento fondamentale per conoscere e per capire che cosa sia la cosiddetta controversia in Galazia, che è un tema importante perché riguarda un aspetto significativo della cultura dell'ellenismo di cui Paolo di Tarso è un attento interprete. In che cosa consiste la famosa controversia in Galazia? Guardate, all'inizio degli anni 50 Paolo si trova a Efeso, perché lì trova lavoro e quindi si ferma per un po' di tempo lì. E forse nell'anno 54 giungono nell'ecclesia di Efeso, sappiamo che cosa sono le ecclesie, no? l'Ecclesia di Efeso si riunisce nella confortevole biblioteca di questa città e Paolo la frequenta. Giungono notizie molto sgradevoli dalla Galazia. Che cosa è successo? Cioè, è successo che coloro i quali nelle ecclesie della Galazia si erano schierati con Paolo nell'interpretazione della buona notizia della resurrezione di Gesù hanno cambiato idea e si sono avvicinati alle posizioni degli ebioniti che non concepiscono la figura di Gesù, del Cristo della fede, se non fortemente legata, come sapete, alla ritualità dell'ebraismo. Ora, la prima domanda però che ci viene in mente di fronte a questa situazione tragica, no? Perché Paolo sperava di avere intorno a sé un gruppo e invece si accorge che quelli che la pensavano come lui hanno cominciato a pensare in un altro modo, è una situazione drammatica. Ma insomma, la prima cosa che ci dobbiamo dire, ci dobbiamo chiedere però che posto è la Galazia? Cioè, dov'è questa terra che noi troviamo sulla carta dei viaggi di Paolo di Tarso? Beh, a questo punto dell'anno un viaggio in Galazia sarebbe auspicabile, no? Se vivessimo in un paese civile, al Ministero della Pubblica Istruzione, non c'è più, ma io lo cito lo stesso, non si chiama più così, non è più pubblico, farebbero un piccolo stanziamento e ci manderebbero per premio a fare un viaggio in Galazia, perché se fossimo in un paese civile succederebbe così, dice beh avete studiato queste cose, andate a vedere che cosa c'è ancora, sarebbe normale. E oggi non si sa più bene che cos'è normale. Ora, la Galazia però è una regione storica dell'Asia Minore che si trova tra la Bitinia, il Ponto, la Cappadocia e la Frigia, e voi direte ma dov'è? E beh, siamo nel cuore dell'odierna Turchia, avete presente la Turchia? E da quelle parti lì, 1000 anni avanti Cristo, ci abitavano le tribù dei Galati, che si chiamavano anche Galli, Tolisto-Bogi, quelli che abitavano a occidente della regione, Galli-Sexto-Sagi, quelli che abitavano al centro, e Galli-Trocmi, quelli che abitavano a oriente. Ma lasciamo perdere questi nomi, cioè li abbiamo nominati per dire che il mondo è bello perché è vario, e noi forse non lo conosciamo granché. Ora, dobbiamo sapere che le tribù dei Galati, o Galli, sono parenti, sono dello stesso ceppo di quei Galli che popoleranno il territorio dell'odierna Francia, gli antenati di Asterix, di Obelix, no, l'avete preso? Guardate, fino al porto Gallo, che si chiama così non per l'allegro volatile pennuto che fa chicchirichi al mattino, si chiama Porto Gallo perché... per questo motivo, perché è stato colonizzato dai Galli inizialmente. Ora, i Galati sono anche parenti dei Liguri, cioè di quelle popolazioni tribali che 1000 anni avanti Cristo vivevano in tutta l'Italia del Nord, dalle Alpi fino all'Arno. A sud dell'Arno c'erano gli Etruschi. Ora, come ci insegnano le studiose e gli studiosi di antropologia culturale, i Galati, i Galli, i Liguri vivevano strutturati in tribù nomadi che si muovevano all'interno di un determinato territorio dove praticavano la pastorizia e una forma rudimentale di agricoltura, cioè vivevano di un'economia primaria, cioè di raccolta selezionata, cioè raccoglievano, cacciavano, pescavano nei limiti del loro bisogno, cercando di tener conto in modo tassativo dei cicli vitali della natura, dei ritmi della terra, e capivano istintivamente che per poter continuare ad usufruire dei prodotti della natura era necessario mantenere l'equilibrio. Difatti costoro faranno sempre la resistenza contro i romani, perché i romani colonizzavano le terre, sfondavano, cioè buttavano all'aria il territorio, e allora queste popolazioni faranno sempre una resistenza armata contro i romani, perché non capivano perché dovesse avvenire così. Beh, erano, i romani c'erano, sono arretrati, Ora, oggi la questione è un pochino più discutibile. Questo modo di fare li ha portati a sviluppare un pensiero che è stato chiamato animistico, cioè credevano queste popolazioni, Galati, Galli, Liguri, infatti, che la terra possedesse al suo interno uno spirito vitale e che in tutte le cose, nelle persone, negli animali, nei vegetali, ci fosse un'anima, uno spirito con la quale era necessario riconciliarsi nel momento in cui si consumava la materia di quel prodotto naturale, animale, vegetale o minerale che fosse. Se no, poi le cose non giravano per il verso giusto. Per capire meglio il pensiero animista dei Galati, dei Galli, dei Liguri, guardate, noi possiamo usufruire della testimonianza letteraria dei loro eredi più vicini a noi, cioè dei Pellerossa americani, no, che hanno poi continuato a vivere con questo stile fino a non molto tempo fa. E a questo proposito possiamo leggere, questo è un esempio di quello che pensavano queste popolazioni, la preghiera allo spirito del bisonte di Alcenero, che era lo sciamano della tribù dei Sioux Oglala. E guardate, questo testo è stato raccolto nel 1930 e conservato anche per noi, l'abbiamo pubblicato a suo tempo sulla famosa rivista L'Antibani. Leggiamo questa preghiera, preghiera allo spirito del bisonte. Noi ti dobbiamo mangiare, o grande bisonte, e per questo motivo ti amiamo, ma prima di consumare la tua carne saporita facciamo una cerimonia in tuo onore. Mentre cantiamo e balliamo in tuo onore, bruciamo e offriamo il tuo cuore al grande spirito dei bisonti, perché tu ti ricongiunga con lui. Mangiando te, anche noi mangiamo l'erba più fresca che tu hai mangiato nel pascolo d'oro, perché a te spetta. Mangiando te, anche noi beviamo l'acqua più limpida che tu hai bevuto nel fiume d'argento, perché a te spetta. Mangiando te, anche noi acquistiamo la libertà del vento che tu hai acquistato nella prateria immensa, perché a te spetta. Mangiando te, anche noi possediamo la forza del tuono che tu possiedi nella corsa selvaggia, perché a te spetta. Noi ti dobbiamo mangiare, o grande bisonte, sia tua tutta l'erba più fresca, sia tua tutta l'acqua più limpida, sia tua tutta la libertà del vento, sia tua tutta la forza del tuono. In te vive lo spirito della natura, da te lo riceviamo e noi che ti dobbiamo mangiare ti amiamo, o grande bisonte. Ora, adesso, sulla scia di questa riflessione, guardate, la preghiera che abbiamo letto è molto eucaristica, cioè nel senso filologico del rendimento di grazie. Ti ringraziamo perché ti dobbiamo mangiare. L'eucaristia già in questo, il rendimento di grazie, perché guarda, attenzione, perché noi pensiamo sempre all'eucaristia come qualcosa di magico, cioè in realtà c'è qualche cosa di naturale. Sempre nello stesso periodo di tempo, 1000 anni avanti Cristo, più a sud, in Medio Oriente, vivevano con lo stesso sistema le tribù cananee. No, ecco, 3000 anni fa i tre quarti della popolazione del pianeta viveva con il sistema tribale. Voi sapete, conoscete le tribù cananee, le abbiamo incontrate molto spesso. E voi sapete già che la tradizione orale che si forma in seno alle tribù cananee nella terra di Canaan, quella che chiamiamo la Palestina, la terra del Filistim, cioè diventa materiale di carattere poetico che è servito nel processo di creazione dei testi della letteratura verifica, della letteratura biblica, no? Attenzione, facciamo un esempio tipico, come direbbe Paolo di Tarso a proposito del rapporto che c'è tra l'antropologia culturale e la nascita di un grande apparato letterario come quello dell'Antico Testamento. Cioè, la proposizione di questo esempio non è casuale, perché ci serve per capire meglio ciò che diremo in seguito. Ora, tutte noi e tutti noi abbiamo in mente un'idea cardine che è legata alle parole terra promessa, no? È una delle idee cardine che si trova nell'Antico Testamento, nella letteratura verifica. la terra promessa, poi entrate in gioco questo modo di dire, la terra promessa è una terra, tra virgolette, dove scorre latte e miele, così leggiamo nella letteratura dell'Antico Testamento, e questa idea, sostenuta da questa dolce metafora, no? Si incentra in un preciso contesto antropologico, di carattere tribale, cioè si desidera, attenzione, da dove arriva questo concetto della terra promessa? No, arriva dall'antropologia culturale e soprattutto da quella di ispirazione tribale, cioè si desidera, si sogna e si racconta, tra virgolette, di una terra benedetta che possa dare da vivere senza dover fare tanta fatica, perché la vita tribale è molto romantica, ma per procurarsi il cibo senza alterare l'equilibrio della natura è molto dura, molto dura. C'è questo pensiero nell'immaginario di quella gente che vive in tribù, no? Cioè c'è una profonda aspirazione dettata da questo faticoso contesto di vita, cioè aspirano a poter fare un patto con un grande spirito, con un essere superiore capace di promettere e di dare loro una terra benedetta dove scorre la miele, in modo dove si possa fare meno fatica, no? Di lì nasce questo concetto, e così poi le tribù cananee sono quelle che lo mettono più in evidenza, anche perché la terra dove stanno loro è veramente molto povera rispetto a quella dove vivevano i Galati, i Galli, i Liguri, lì c'erano più risorse, ma nella terra di Canaan sono tutte pietre, e quindi lì era dura veramente, e quindi l'idea di sognare di avere una terra dove scorre latte e miele entra nella letteratura, diventa sapienza poetica e poi diventa un grande concetto, no? Metafisico. Ora, così all'interno, no, di questi contesti antropologici si forma il substrato mitico su cui germoglia la letteratura veristica, la letteratura biblica, così come succede, guardate, per tutte le letterature dell'età attuale della storia. È dall'antropologia culturale che arrivano le idee, cioè da come viviamo che arrivano le idee, e poi le idee diventano letteratura, diventano scrittura, no? E diventano grandi apparati. Come si legge nel libro della Sapienza e nel libro del Coelete, il Signore parla e si fa sentire dentro le profonde aspirazioni dell'umanità. Già l'avevano capito questo fatto. Ora, ma dopo questa digressione di carattere metodologico, per capire come nascono le idee, torniamo ad occuparci delle tribù dei Galati. Guardate sul punto 1 del repertorio. Circa 2500 anni fa, allora questo posto è la Galazia, le tribù dei Galati creano dei punti di aggregazione sul loro territorio, in luoghi dove periodicamente si incontrano per vari motivi rituali, sia per esigenze di scambio di prodotti. Guardate, tra questi prodotti, tra virgolette, ci sono anche le donne, no? In occasione si celebrano i matrimoni, era necessario scambiare il sangue, perché sennò, ne abbiamo parlato a suo tempo. Ora, in questi luoghi di incontro, che sono anche dei luoghi strategici, con l'andare del tempo sorgono dei santuari, con la creazione di zone sacre, e intorno a queste zone sacre verranno fondate le polis, le città. Cioè, quindi di solito c'è un posto ideale dove incontrarsi, in questo posto ideale prima si fa un altare, poi si fa una colonna, poi si fa un santuario, poi intorno al santuario nasce la polis. Ora, sembrano cose banali, ma dobbiamo capire anche come avvengono queste cose, perché se no ci immaginiamo, no? Cioè c'è un procedimento strutturale in cui la civiltà va avanti, no? E ora, sul territorio della Galassia, 2500 anni fa, ci sono alcune importanti città, alcune polis, come Pessinunte e Ancira. Ecco le quali città della Galassia, dove Paolo scrive, dove conosce persone. La città di Pessinunte era la sede del famoso santuario della dea Cibele, dea della fecondità. Oggi, guardate, gli imponenti resti di questa città si trovano quasi tutti sottoterra, cioè nel villaggio turco di Balizar. E quindi questo è un punto di riferimento che voi potete avere. Mentre la città di Ancira si trova sull'altopiano anatolico, nel cuore della Turchia, e aveva fatto parte dell'impero persiano prima che nel III secolo a.C. venisse conquistata dai Galati. Ora, nel 25 a.C., al tempo di Augusto, la città di Ancira entrò a far parte dell'impero romano ed è diventata il capoluogo della provincia della Galazia, e tale era anche al tempo di Paolo di Tarso. Ora, nei secoli successivi, Ancira comincia ad essere chiamata prima Angora, questo nome vi dovrebbe far venire in mente qualcosa, perché qui viene allevata una particolare razza di capre che danno un filato caldissimo e leggerissimo, la lana d'Angora, no? E tutti avete avuto, no? Un pulloverino di lana d'Angora, ce l'avevano le mie compagne di scuola in quinta elementare, mi ricordo. E poi se lo mettevano solo la domenica. E poi il nome di questa città muta ancora e si chiama Ankara, oggi si chiama così, ed è anche la capitale della Turchia. Ora, in seguito Ankara è stata una città governata dai bizantini, dagli arabi, dai crociati, dai Selgiuchidi, che è una dinastia turco-iraniana, persino dai mongoli, sono arrivati fino lì, sono stati poco, poi sono andati via, e tutti costoro hanno lasciato in eredità qualcosa di proprio. Guardate, nel 1414 Ankara entra a far parte dell'impero ottomano, e in questa città ci sono una serie di moschee del XIV, del XV secolo di grande valore artistico. Se oggi visitiamo l'interessantissimo museo etnografico della città di Ankara, possiamo prendere visione dei suoi vari strati, così come noi ne abbiamo fatto l'elenco. Guardate, ad Ankara si possono vedere le mura e la cittadella bizantina, poi i resti del tempio romano di Augusto e la colonna di Giuliano l'Apostata e i grandi edifici dei bagni romani. Quindi vedete, passeggiando per Ankara c'è un momento in cui ci si sente quasi a casa. Perché? Ora, prendete in biblioteca una guida della Turchia, l'avrete anche in casa, e o navigate sulla rete, andate a visitare l'antica città di Pessinute, che oggi è il villaggio di Balizar. Poi andate a cercare informazioni sul tempio di Cibele. Dopo fate una visita ad Ankara, che è l'antica Ancira, l'antica Angora, e andate alla scoperta dei suoi monumenti. Guardate in che anno fu eretta e quanto è alta la colonna di Giuliano l'Apostata. Guardate che questo personaggio, che è un imperatore romano, il quale si è beccato un appellativo l'Apostata, cioè colui che rinnega il cristianesimo in questo caso, è un personaggio invece importante nella storia della cultura, e probabilmente il prossimo anno lo incontreremo. Buon viaggio. Ora, stavamo dicendo che nel 54 a Efeso giungono a Paolo di Tarso delle notizie molto sgradevoli dalla Galazia, cioè dalle ecclesie di Pessinute e di Ancira. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di uno scontro particolarmente violento, una controversia che avviene nell'ambito dell'ecclesia galata, che riguarda, come sempre avverrà nella storia della cristianità, il ruolo di Gesù di Nazareth nella storia della salvezza. Ora, con il testo della lettera ai Galati, Paolo di Tarso vuole partecipare in modo molto deciso alla controversia e si vuole inserire nel dibattito in corso con autorità, e difatti questa lettera inizia con un'affermazione di principio. Scrive Paolo, guardate lì, scrive Paolo, io, comincia col pronome personale, quindi io, l'apostolo, l'inviato speciale, Paolo, scrivo alle ecclesie della Galazia. Ai miei saluti unisco quelli di tutti i fratelli che sono con me. Dio nostro Padre e Gesù Cristo il Signore vi diano la pace. Io non sono apostolo perché lo vogliono gli uomini e nemmeno per autorità di uomo. Questo incarico mi è stato dato da Gesù Cristo e da Dio che lo ha risuscitato dai morti. Gesù Cristo è colui che ha sacrificato se stesso per liberarci dai nostri peccati e per strapparci da questo mondo malvagio, perché così ha voluto Dio, nostro Padre. A Dio sia la gloria per sempre. Amen. Allora, nel testo della lettera ai Galati, Paolo parte subito all'attacco. Vedete? Io non sono apostolo perché lo vogliono, perché lo volete voi, perché non lo volete voi, perché lo volete voi. Poi parla chiaro, ma evidentemente. E non è casuale il fatto che quest'opera inizi con il pronome personale io, che poi viene sistematicamente ripetuto per dare più forza al discorso, cioè giustificato dal fatto che il livello dello scontro in atto è molto alto. Perché Paolo insiste su quel io sono l'inviato speciale, io sono il promotore culturale per volontà di Dio? Guardate, Paolo insiste perché nelle ecclesie della Galazia, ma non solo della Galazia, c'è chi dice, i più dicono ironicamente, ma chi è quello lì? Cioè chi si crede di essere? Chi rappresenta? Che autorità ha? Chi gliela ha data l'autorità? Dove l'ha ereditata? Cioè l'ha mai conosciuto? L'ha mai incontrato il Signore? Cioè gli è mai apparso? No, c'è tutta una polemica che è evidente, no? Per come Paolo scrive. Se si legge il testo della lettera ai Galati e la scuola propone di fare questo esercizio, si capisce che Paolo è in forte contrasto con la corrente più intransigente degli ebionisti, ma è anche e soprattutto in contrasto con coloro i quali, e Paolo scrive a uno di questi, che quando era stato da quelle parti dicevano di pensarla come lui. Ora, gli ebionisti, come sappiamo, riconoscono a Giacomo, l'abbiamo incontrato la scorsa settimana, Giacomo, il fratello del Signore, Adelphos Kyrie, il fratello del Signore, scrive Paolo, riconoscono a Giacomo l'autorità nella gestione dell'eredità spirituale di Gesù in quanto rabbi ebraico, e la scorsa settimana abbiamo parlato di questo tema, in parte perché è un tema vasto. Ora, gli ebioniti più intransigenti hanno sempre non riconosciuto a Paolo quell'autorità, questa autorità di apostolo, nel senso di inviato speciale, di promotore culturale, che lui invece rivendica con decisione. Paolo attacca esigendo che gli venga riconosciuta l'autorità del suo pensiero per il fatto che lui mette per iscritto, secondo la tradizione degli scrivani di Israele, la natura e la qualità delle sue idee. Perché quelli che lo contrastano, inveisce Paolo, non scrivono, no? Cioè, e continua a chiedere questo, perché si limitano a controbattere citando la legge di Mosè, che è già qualcosa di scritto e di antico, per cui non la capisce quasi più nessuno, senza interpretarla alla luce del nuovo scenario dato dall'ellenismo. Ora, Paolo ritiene che Gesù, il Cristo della fede, non sia soltanto l'immagine del servo di Yahweh, no? Così come la presenta il libro di Isaia, vi ricordate questa figura, l'abbiamo studiata, perché non piace a Paolo questa immagine, sì che a Paolo piace questa immagine del servo di Yahweh, ma vedete, Paolo dissente dalla mentalità ebionita perché utilizza questa immagine per mettere in primo piano il nazionalismo ebraico, in modo da esaltare, da favorire la chiusura verso tutto ciò che è diverso. E Paolo, al contrario, pensa che Gesù, in quanto Cristo della fede, sia il liberatore capace di affrancare la persona umana, di qualunque nazionalità essa sia, dal male universale e cosmico. Quindi c'è questo scontro, che è uno scontro di cui capiamo l'importanza, non è neanche tanto lontano da noi. Ora, gli ebioniti più intransigenti sostengono, e questo lo capiamo da quello che Paolo scrive, che non poteva bastare affidarsi a questo Cristo di carattere ecumenico e internazionalista, no, diremmo oggi, per salvarsi, ma occorreva osservare prima di tutto la legge giudaica e imporre la circoncisione, un segno nella carne, quindi. Era necessario che scorresse il sangue, quindi. E Paolo continua a dire, ma c'è già stato Gesù Cristo, il sangue l'ha fatto già scorrere di per sé per tutti quanti, ora basta, no, non avete capito nulla, no? E qui naturalmente la polemica è molto alta, perché la legge di Mosè è molto forte, ora in questo senso è l'interpretazione, cioè. Ora l'atteggiamento intransigente degli ebionisti fa sì che lo scontro si radicalizzi e Paolo di conseguenza, per la sua mentalità farisea non è meno intransigente, e mette a punto nero su bianco la sua posizione ideologica e passa all'attacco. E quali sono i punti salienti della posizione ideologica di Paolo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Paolo sostiene che la buona notizia della resurrezione, euangelon, qui da euangelia si passa a euangelon, cioè il Vangelo, è come se fosse un contenitore colmo di grazia, perché il Cristo della fede, la salvezza, la dona caris dosmenos, in greco, in latino la do, gratis data, vale a dire, tradotto in italiano, gratuitamente, gratuitamente. Ora guardate che questa è una grande novità, perché? Ma perché tanto nella cultura ebraica, tanto in quella greca, e qualcosa bisognava pagare, cioè qualcosa bisognava sacrificare, il conto lo facevano i sacerdoti e si sapeva che Gesù di Nazareth aveva scacciato i mercanti dal tempio, quindi, no, Paolo questa notizia, quindi per avere il favore divino qualche cosa bisognava pagare. Nel testo della lettera ai Galati, Paolo propone un tema molto significativo che apre nel primo secolo un dibattito di grande importanza che durerà a lungo sul territorio dell'Ecumene, che dura tuttora, il tema della gratuità, che è un tema nuovo in quel momento, di grande importanza, lo sarebbe anche oggi. Paolo, nel testo della lettera ai Galati, imbastisce una riflessione sul principio della gratuità. Paolo vuole mettere in evidenza il fatto che l'espressione caris dosmenos, in greco, gratis data, in latino nella traduzione di Gerolamo, elargita gratuitamente, è un principio che non corrisponde solo al concedere qualcosa senza farla pagare. Cioè la gratuità, afferma Paolo, è una virtù, cioè è un imperativo etico. Gratuitamente avete ricevuto, quindi gratuitamente date. Ora, perché un valore, cioè una virtù, non può che manifestarsi nella gratuità. Un valore, una virtù, infatti, non si compra. È inutile lì, i soldi non. Ora, i valori non sono merce vendibile, e il principio della gratuità è anche una discriminante per capire se una cosa è un valore o non lo è, questa cosa è impagabile, ha un valore inestimabile, no, diciamo, ecco. Ora Paolo allude al fatto che l'apprendimento del concetto di gratuità possa dare un senso di novità anche alle attività del vendere e del comprare, che hanno la loro utilità proprio se, se non hanno risvolti speculativi. Ora, la superficiale affermazione valgono solo le cose che si pagano, cioè non tiene conto del fatto che culturalmente il massimo della qualità non ha prezzo. Il massimo della qualità, dice Paolo, coincide con la gratuità. E il testo di Paolo insegna che è necessario imparare quindi a fare la distinzione tra oggetti di lusso, prodotti di una mentalità fondata sul possesso e sull'ostentazione, e cose di qualità, cioè frutti della vera ricchezza, cioè quella intellettuale. Ora, noi abbiamo perduto il senso rivoluzionario contenuto in queste riflessioni paoline, come quella che prevede di non dover sottostare a vincoli. Il Cristo della fede, afferma Paolo nella lettera ai Galati, dona la salvezza gratuitamente, senza che si debba sottostare né a certi vincoli imposti dalla legge giudaica, che ormai hanno fatto il loro tempo, come la regola della circoncisione, che vale in quanto regola igienica, dice Paolo, ma basta, cioè quello va bene, così uno si lava meglio, né e non si procura danni, né ai rituali cruenti dei vari riti esoterici, né a tutto ciò che nell'ambito dell'ellenismo greco si manifesta come qualcosa di chiuso nel recinto asfittico della religione, ebraica o greca che sia. Noi abbiamo perso la dimensione della lettura delle lettere di Paolo in lingua originale. Cioè, chi leggeva al tempo di Paolo le lettere di Paolo li trovava una fede, perché lui diceva che quella era la fede, la religione. E in realtà il suo discorso è tutto per far saltare i recinti del religare, della religione, in nome di uno stile di vita che sia davvero un cambiamento di mentalità, secondo lo schema della buona notizia della risurrezione di Gesù. No? Noi riceviamo la grazia, charis, il carisma, e questa parola l'avete sentita, afferma Paolo, nel momento in cui proclamiamo l'annuncio, ed è la proclamazione dell'annuncio, euangelon, il Vangelo, che a sua volta sparge e infonde la grazia, la charis, il carisma. Guardate, per affermare questo concetto, Paolo continua ad utilizzare le stesse armi degli avversari, cioè gli ebioniti più intransigenti, secondo la tradizione della letteratura di stampo polemico nata nelle ecclesie durante lo scontro epocale durato qualche secolo, e noi l'abbiamo studiato, no? Tra filo traduzionisti e contro traduzionisti, un argomento che abbiamo studiato a suo tempo. Paolo scrive e invia la sua lettera a qualcuno che in Galazia saprà diffondere il suo pensiero nelle ecclesie attive in questa regione, a Pessinunte e ad Ancira, e si rivolge soprattutto all'area degli ospiti pagani, dei metuentori. Voi conoscete questa parola, questo tema, perché l'abbiamo studiato non a caso. Paolo poi si rivolge soprattutto ai metuentori perché non hanno queste fisime della circoncisione in testa. Ora Paolo costruisce un ragionamento che possiamo riassumere così: la risurrezione, l'anastasia di Gesù, se è avvenuta, è il frutto di una scelta divina, ed è una scelta divina, spiega Paolo, anche il fatto che la risurrezione di Gesù non sia avvenuta in maniera eclatante, né con manifestazioni di regalità, né con manifestazioni di divismo, né con il manifestarsi di eventi miracolosi. Ora, la scelta divina, sostiene Paolo, è stata quella di presentare la risurrezione di Gesù come un messaggio, come una notizia, come un semplice annuncio, in modo tale che il compito degli apostoli, cioè dei promotori culturali, sia quello, afferma Paolo, di confezionare questo messaggio e di presentare questo annuncio sotto forma di sentenze. Sono le sentenze, e voi sapete di che cosa stiamo parlando, che, perché lo abbiamo studiato, che rendono esplicito il linguaggio e il pensiero divino, altrimenti incomprensibile. È il genere letterario della sentenza, ribadisce Paolo, la maniera attraverso la quale per tradizione il sacro si manifesta, e tutti ci dobbiamo convincere, insiste Paolo con determinazione, che l'oggetto di culto, in greco mysterion, il mistero della fede, l'oggetto di culto, è l'annuncio stesso della risurrezione. Cioè, l'annuncio della bella notizia della risurrezione, afferma Paolo, è il mistero della fede. Cioè, è l'unico culto credibile, è l'unico rito possibile, no? E attenzione, Paolo contesta il fatto che la buona notizia della risurrezione possa rimanere chiusa nei recinti della religione e del nazionalismo, e contesta la segretezza delle formule magiche dei culti esoterici, no? Di cui si fregiavano le religioni di allora, solo gli adepti potevano conoscere, ma che dice Paolo? Cioè, la grazia sta nell'annuncio al pubblico, alla luce del sole, no? Ecco, della risurrezione. Cioè, il mistero della fede va annunciato pubblicamente. Ora, Paolo ha un suo annuncio, lo scrive: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, consapevoli che tu sei in mezzo a noi. Così Paolo dice. Ora, quando annunciamo e proclamiamo il mistero della fede, afferma Paolo, succede che noi riceviamo carisma e infondiamo carisma. Ma che cos'è il carisma? Che cos'è questo carisma? Il carisma è la grazia divina, un dono spirituale, è autorevolezza, è influenza positiva, è buon credito, è fascino, è buona reputazione. Vedete, cioè, il carisma, no, è frutto delle virtù intellettuali e delle virtù civiche. Avere carisma vuol dire avere delle virtù intellettuali e delle virtù civiche. Cioè, la scelta divina, ferma Paolo, è stata quella di averci donato eucarisenno come cosa sacra, non la successione al rabbinato di Gesù come stanno sostenendo gli ebionisti, ma la buona notizia della resurrezione. Chi ascolta l'annuncio eredita. Quindi, ribadisce Paolo, se il culto, il rito, il mistero si risolve nell'annuncio di questa buona notizia, significa che per volontà di Dio la religione, in tutti i suoi aspetti sacrali, la segretezza, l'iniziaticità, soprattutto il potere, è abolita. E questo naturalmente provoca non poco scontro. Ma e la fede, afferma Paolo, si presenta come l'esplicitarsi di un nuovo stile di vita, in cui, mentre si proclama la risurrezione di Gesù, ci si sente già risorti, cioè carismatici, cioè colmi di grazia di Dio, e quindi, cosa vuol dire? Predisposti a fare il bene. Predisposti a fare il bene. Ora, di conseguenza, l'apostolo, afferma Paolo, è l'inviato speciale, è il promotore culturale che ha il compito, che ha la missione di rappresentare con la scrittura questo annuncio. Ora, dopo questo ragionamento, Paolo porta il suo attacco utilizzando le stesse armi degli ebioniti. Guardate, con parole dure, molto dure, afferma: io che con la scrittura ho dato voce a questa buona notizia, a Eua Gelon, al Vangelo, ho acquisito autorità, carisma, e quindi chi mi contraddice falsifica i termini di questo annuncio salvifico e merita le stesse maledizioni che promette il libro del Deuteronomio a chi trasgredisce la legge di Mosè. Maledizioni, ma ora poi ne parliamo. Ora, nella lettera ai Galati, vedete, emerge un'idea esistenziale molto significativa. L'annuncio di una bella notizia è sempre un momento salvifico, un mistero. Ora, il problema su cui riflettere e che riguarda la relatività della condizione umana è: ma qual è il presupposto che fa di una notizia una bella notizia? Perché sta qui il problema. Ci sono state le elezioni, per voi qual è stata la bella notizia, la brutta? Cioè, lì si tratta di, no? Poi, allora, quali sono le, no? Ma qual è stata l'ultima bella notizia che avete annunciato e a chi? Beh, ci vogliono dei presupposti, no? Ci sono i presupposti perché una notizia sia una bella notizia. Ora, siccome si può partire anche da presupposti diversi, ecco che, attenzione, attenzione, è lì che nasce il fatto costituzionale, che poi diventa la bella notizia, no? Non è detto che non ci si debba scontrare, anzi, mi sembra normale che ci sia uno scontro, tra virgolette, delle idee, no? Una pluralità delle idee per cui, no? E ognuno presenta la sua buona notizia e deve essere comunque un'idea, una buona notizia, non una furbata, come dice Platone, che dice: attenti, non tutte le idee sono idee, le idee sono quelle solo indirizzate verso il bene della comunità, le altre sono furbate. Vedete che su questi temi di carattere paolino, che sembrano che qui acqua fresca che passa, ci si giocano molte cose, no? E quindi l'epistolario di Paolo di Tarso va studiato a scuola. Ora, la riflessione di Paolo di Tarso fa emergere un altro argomento di grande attualità, il tema della potenza dell'annuncio e poi il tema di quella che oggi, no, ha preso il nome di guerra degli annunci. Ora, e questo è un altro motivo per cui il testo della lettera ai Galati è considerato importante, perché è uno dei motori sotto il profilo filologico che ha portato alla nascita e allo sviluppo del cristianesimo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Le studiose e gli studiosi di filologia fanno risaltare il fatto che il pensiero di Paolo sul tema della potenza dell'annuncio ha fatto scuola nell'ambito delle ecclesie. Paolo è stato fortemente contestato dalla maggioranza di coloro che sul territorio dell'ellenismo stanno predicando la buona notizia della resurrezione di Gesù, ma è stato però capace di costruire una serie di forme, quindi di sentenze diremmo, ma poi nella sentenza ci sono delle forme, che hanno dato vigore e respiro alla costruzione della dottrina di quel movimento che poi dagli anni 90 verrà chiamato cristianesimo. Una forma è un contenitore, no? E come ci ha insegnato Kant, lo ricordate Kant? Lo abbiamo incontrato, a quest'ora ha già fatto la sua passeggiata per conoscere. È un contenitore. Senza un contenitore la sostanza si disperde, no? Quindi le studiose e gli studiosi di filologia ci dicono che dal testo della lettera ai Galati si capisce che anche le altre correnti, gli ebioniti in particolare, no, che negli anni 50 sono in maggioranza, mettono a punto i loro annunci poi seguendo il modello, la forma che Paolo è stato capace di divulgare. Ora, la bontà della controversia in Galazia sta nel fatto che tutti i contendenti sono stati costretti, diciamo, dalla incisività della riflessione di Paolo che abbiamo illustrato, a utilizzare la stessa forma per confezionare il messaggio contenente il mistero della fede. E questo ha fatto sì che l'essenza della buona notizia non si sia dispersa. Cioè, la buona notizia ha mantenuto unitarietà di forma nella pluralità dei contenuti, no? E quindi noi la possiamo prendere, portare con noi, e poi in quella forma contenuti diversi possono stare. Ora, la controversia, sebbene sia caratterizzata da toni assai aspri, si manifesta dentro ad un perimetro ben preciso tracciato da Paolo, all'interno del quale i differenti contenuti dell'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù trovano la loro ragion d'essere e la loro potenza. Il mistero della fede viene ad assumere una forma ben precisa, sebbene contenga una sostanza che si diversifica. Che cosa significa? Significa che l'annuncio confezionato da Paolo viene contestato nel contenuto, ma chi lo contesta è costretto a ricalcarne la forma e a subirne la potenza. E sembra che Paolo usi le sue sentenze come un'esca, e difatti lo fa, il perfetto stile di quelli che era il pensiero dei sofisti o il pensiero degli scettici. Ora, Paolo dice che il mistero della fede, cioè l'essenza del nostro culto, la sostanza di tutti i nostri riti, scrive Paolo, sta nella potenza di questo annuncio. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, consapevole che tu sei in mezzo a noi. Gli ebioniti contestano il contenuto dell'annuncio paolino, cioè lo considerano insignificante e dispersivo, come in mezzo a noi, in mezzo a tutti, dicono loro, no? Solo quelli circoncisi, c'è tutta la scaletta, per cui bisogna avere la patente, e propongono il loro annuncio, cioè la loro ideologia, ricalcando però la forma data da Paolo, e quindi rimangono imbrigliati nel ragionamento paolino, tanto che se noi lo ascoltiamo, l'annuncio, senza possedere chiavi di lettura, non ne cogliamo la forte diversità. Per noi l'uno vale l'altro. Cioè, per gli ebioniti, il mistero della fede sta nella potenza di questo annuncio. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa del giorno in cui ristabilirai il regno di Israele. E la loro è una scelta politica anche, no? Che include quindi tutta la legislazione della legge di Mosè. Ora, se noi questi annunci li sentiamo leggere, o l'uno o l'altro per noi va sempre bene, cioè non ci vediamo molta differenza. Cioè, in realtà c'è una discriminante di tipo ideologico molto forte. Ma siccome la forma è quella, il contenuto non si disperde. E per Paolo era utile che non si disperdesse il contenuto. Ora, non credo ci sia bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Cioè, per Paolo Gesù è un rabbi internazionalista che parla tutta l'ecumene, no? Per gli ebioniti invece il rabbi ebraico Gesù di Nazareth parla esclusivamente al mondo giudaico. Ora, per concludere questa riflessione dobbiamo dire che al primo concilio di Nicea nel 325 dopo Cristo, lo sapete, ci siamo stati quest'anno a Nicea un po' lì ai lavori, il mistero della fede trova una sua stabilizzazione con un efficace compromesso. La forma rimane quella di Paolo. A Nicea cosa si dice? Si dice che il mistero della fede è questo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta, che è quello che si dice oggi. E qui si taglia la testa attorno, vedete il contenuto salva tanto la corrente degli ebioniti, vede la tua venuta, poi vedremo, e quanto, ecco, no? La visione paolina viene per tutti, e quindi è chiaro che strategicamente, come al solito a Nicea, c'è questa sapienza dell'uniformità, perché c'è una forma, c'è già una forma data da Paolo. Ora, siamo nel IV secolo, a Nicea, poi questa è un'altra storia che va studiata ancora. E quale parola vi fa venire in mente il termine annuncio? Scrivetela, forse avete un annuncio da dare in questo momento dell'anno. Ora, la controversia in Galazia riguarda, prima di tutto, il contenuto dell'annuncio che indica il senso da dare alla buona notizia della risurrezione di Gesù. E Paolo, naturalmente, per prendere le distanze dal giudaismo nazionalistico degli ebioniti, proclamiamo la tua risurrezione in attesa del giorno in cui ristabilirai il regno di Israele, non può fare a meno da fariseo di utilizzare la cultura, la letteratura, i tipi poi dell'Antico Testamento. E a questo proposito, per capire la riflessione che abbiamo fatto, leggiamo un frammento significativo dell'Incipit della lettera ai Galati, dove Paolo si scaglia contro i suoi, no? A cui sta scrivendo, perché hanno accettato l'annuncio degli ebioniti. e la controversia in Galazia si sviluppa da parte di Paolo su due fronti: un fronte contro la mentalità degli Epioniti e un secondo fronte contro le scelte dei suoi amici che lo hanno tradito aderendo all'annuncio di carattere nazionalistico e legalistico degli Epioniti. Guardate che se noi non facciamo questo percorso, noi non capiamo che cosa dice Paolo nell'inizio della lettera ai Galati. No, diciamo, vabbè, sì, dice delle cose, ma di cosa sta parlando? No, mi meraviglio di voi. Dio vi ha chiamati a ricevere la sua grazia gratuitamente, caris tot menos, per mezzo di Gesù Cristo. E voi gli voltate così presto le spalle per ascoltare un altro messaggio di salvezza? No, è chiaro. Cioè, ecco, lui non lo spiega, perché loro lo sanno, quando si scrive una lettera, no? Cioè, ma è logico. Poi le note non si attardano a spiegare questo, perché ci vuole un saggio per spiegare questa questione. E allora bisogna mettersi lì a studiare, ma cioè, in realtà un altro messaggio non c'è, dice categoria. Cioè, esistono soltanto altri che vi confondono le idee. Essi vogliono cambiare il senso della notizia della risurrezione di Gesù Cristo. Ma sia maledetto chiunque vi annuncia una via di salvezza diversa da quella che io vi ho annunciata, anche se fossi io stesso o un messaggero venuto dal cielo. Sì, l'ho detto e lo ripeto, chiunque vi annuncia una salvezza diversa da quella che avete ricevuto, sia maledetto. Paolo parlava, ecco, dello scontro tra i vari testi del mistero della... Perché, attenzione, diciamo come Paolo maledice, non maledice Paolo, utilizza l'Antico Testamento per lanciare un messaggio molto preciso, da leggersi. Capiscono bene che cosa vuol dire lui. Usa le stesse armi degli Epioniti. Certamente a prima vista questo linguaggio di Paolo ci colpisce, soprattutto quando fa ricorso con grande determinazione alle maledizioni. Ma noi già sappiamo che Paolo conduce la sua polemica contro gli Epioniti e contro i suoi che hanno aderito alle tesi degli Epioniti, utilizzando le stesse armi, gli stessi strumenti, che sono anche quelli e quelle che usa il fariseo Paolo di Tarso. Ebbene, se gli Epioniti vogliono imporre alla lettera la normativa giudaica nel proclamare la buona notizia della risurrezione di Gesù, no? Paolo risponde elaborando il suo commento, confezionando la sua dottrina e mettendo in evidenza che la legge non è finalizzata al nazionalismo, non è destinata alla chiusura nel recinto della propria etnia, ma esalta i valori della comunità umana nel suo insieme, così come hanno già fatto gli scrivani che dopo l'esilio babilonese hanno composto i testi dei libri dei profeti. Nei libri di Isaia, di Geremia, di Ezechiele si aspira ad un cambiamento della società in senso universale, addirittura ad una trasformazione, ad una redenzione cosmica della realtà. Quando Paolo utilizza la parola chiave maledizione, mette in moto una leggenda, cioè qualcosa che deve essere letto, cioè richiama l'imperativo che si debba andare a leggere la letteratura veritica, cioè dell'Antico Testamento. Cosa vuol dire? Andate sul punto 4 del repertorio. Con il termine maledizioni, Paolo mette sul tavolo della polemica il libro del Deuteronomio, cioè il testo in cui, dopo l'esilio e la nascita forzata, vi ricordate, dall'editto di Ciro del 539 a.C. del nuovo regno di Israele, gli scrivani riordinano e commentano la legge alla luce di quella nuova situazione. Deuteros nomos, no, della nuova legge, cioè della legge riscritta in questa nuova situazione. Ora, il libro del Deuteronomio è formato da 34 capitoli di norme. Andate a sfogliarlo come avreste dovuto fare questa settimana con il libro del Levitico, no? E a leggere per prima cosa i titoli degli argomenti normativi. Ma guardate, la bellezza di questo libro del Deuteronomio sta nel fatto che le norme sono collocate all'interno del resoconto scritto sotto forma di midrash, di testo cerimoniale, sono collocate all'interno del resoconto dei tre discorsi programmatici di Mosè, prima che il popolo entri nella terra promessa. Avevamo iniziato parlando di questo concetto. E questo libro si conclude con la significativa metafora della morte di Mosè, che non può entrare in quella terra. Perché, spiega Paolo con grande acume esegetico, Mosè non è stato fatto entrare da Dio nella terra promessa? Perché, allude Paolo, la figura di Mosè anticipa quella dell'unto, del Messia, dell'unto, del Cristo della fede, a cui dobbiamo la salvezza. E Mosè, quindi, appartiene all'umanità intera. E la legge di Mosè non può essere destinata a quella sola terra promessa così circoscritta, perché la terra promessa è l'intera ecumene e il Deuteronomio sarà legge per l'intera ecumene, proprio in virtù della resurrezione di Gesù. La resurrezione di Gesù non dipende dalla legge, scrive Paolo, ma è la legge che trova un nuovo impulso dalla resurrezione di Gesù. E anche le maledizioni che vi sono contenute hanno un loro senso. Guardate che quello delle maledizioni è un genere letterario, delle benedizioni e delle maledizioni è un genere letterario. Cioè, la terra promessa, pensa Paolo, non è un luogo particolare, perché l'annuncio della risurrezione fa cadere le frontiere. Qui sembra Erodoto Paolo. Cioè, una terra è benedetta, in essa scorre latte e miele, quando, ribadisce Paolo, chi abita quella terra rispetta le leggi, cioè quando tutte le persone che la abitano sono rispettosi delle norme su cui si fonda la comunità umana. E non è lo Stato che fa la comunità umana, ma è la comunità carismatica che dà senso allo Stato. Ora, nel testo del libro del Deuteronomio troviamo molti elenchi di benedizioni e di maledizioni, le quali, guardate, non sono altro che la continua riscrittura dei comandamenti. E al capitolo 27 noi troviamo l'elenco delle 12 maledizioni che Paolo, nel testo della lettera ai Galati, vuole richiamare alla mente di chi legge. Guardate, andate a sfogliare e a leggere per prima cosa i titoli degli argomenti normativi contenuti nel libro del Deuteronomio, a vedere come è costruito, no? Sfogliatelo per capire come è costruito, anche utilizzando i titoli che sono esemplificativi. E ora leggiamo questa pagina dal libro del Deuteronomio, dove si elencano le 12 maledizioni, che sono molto famose. Quando Paolo cita le maledizioni, tutti coloro i quali gli ebrei della diaspora pensano a quel testo, no? Pensano a quel testo, e Paolo glielo vuole far pensare, perché non è un testo nazionalistico, è un testo che si rivolge a tutta l'umanità, no? Quindi è evidente che in questo testo, quindi, le maledizioni diventano lo strumento attraverso cui si esaltano i valori della comunità umana, vista nel suo insieme. E questa è l'idea che Paolo vuole ribadire quando contesta il messaggio degli ebioniti, che vincolano la resurrezione del Signore all'idea nazionalistica della ricostituzione del Regno di Israele. Mosè non è entrato nella terra promessa, perché la terra promessa è tutta, no? Non ci doveva entrare, perché se no avrebbe confermato che è solo quella lì, e invece non ce l'ha fatto entrare, perché il messaggio è questo. E Paolo è molto, sono molto significative le sue esegesi, no? Ora, nel libro del Deuteronomio, l'alleanza, il patto, la berit con Dio, sostiene Paolo, riguarda l'umanità intera, quindi. Ma leggiamo dal libro del Deuteronomio: i Leviti si rivolgeranno al popolo e pronunceranno ad alta voce, Maledetto chi scolpisce o fonde in metallo la statua di un idolo per adorarla di nascosto. Questi oggetti fabbricati dagli uomini sono una vergogna per il Signore. Maledetto chi disprezza il padre e la madre. Maledetto chi sposta i confini di proprietà del suo vicino. Maledetto chi indica a un cieco la strada sbagliata. Maledetto chi devia il corso della giustizia per i propri interessi. Per i propri interessi. Poi dite che gli scrivani di Israele non erano perspicaci. A danno di uno straniero, di un orfano o di una vedova. Maledetto chi si unisce ad una delle mogli di suo padre. Maledetto chi ha rapporti sessuali con qualsiasi animale. Maledetto chi si accoppia con sua sorella. Maledetto chi dorme con la suocera. Non so se mi va bene. Con il suocero invece si può, Maledetto chi uccide qualcuno di nascosto. Maledetto chi accetta regali per uccidere un innocente. Maledetto chi non osserva e non mette in pratica le leggi contenute in questi insegnamenti. Tutto il popolo risponderà a me. Ecco Paolo cosa manda a leggere con le sue maledizioni. E dice, queste norme si rivolgono a uno Stato, ma no, a tutta l'umanità. Perché riguardano la persona, non riguardano il nazionalismo. Ora, per ribadire che la legge quindi ha un respiro che riguarda l'umanità intera, Paolo fa riferimento ai testi dei libri dei profeti. Cita anche un brevissimo brano che noi leggeremo in conclusione di itinerario per farci capire come la sua riflessione sia coerente. Paolo di Tarso, nel testo della lettera ai Galati, e di questo tema ce ne siamo occupati la scorsa settimana, racconta gli avvenimenti legati ad una questione che ha preso il nome di controversia di Gerusalemme. Questa ulteriore controversia vede schierati da una parte Giacomo, il fratello del Signore, e dall'altra Pietro, il più autorevole dei discepoli del Signore, i quali litigano, l'abbiamo studiato questo fatto, sull'acquisizione dell'eredità spirituale di Gesù, facendo appello alla legge di Mosè. Ora, in questa controversia si inserisce Paolo, perché noi sappiamo, lui stesso lo racconta, no, nel suo epistolario, che va a Gerusalemme a cercare informazioni di Gesù e anche a portare i soldi di una famosa colletta, e lì incontra separatamente Pietro e Giacomo e rimane sconcertato a causa della spiacevole situazione in cui viene a trovarsi. Paolo vorrebbe spiegare tanto a Giacomo quanto a Pietro che la fede in Gesù risorto non si misura sul numero o sul primato delle sue apparizioni. Soprattutto vorrebbe spiegare loro che la fede nel Cristo risorto non consiste nel vivere secondo la legge e assecondando le opere della legge, perché è scontato che tutti debbano rispettare la legge, no? Ma questo non basta, dice Paolo. La legge bisogna rispettarla, no, e basta, no, non c'è mica un merito particolare a rispettare la legge. Il rispetto della legge è una cosa normale, dice Paolo. La fede nel Cristo risorto, ferma Paolo, presuppone un salto qualitativo, cioè uno stile di vita dove, e a questo punto Paolo domanda a Pietro e poi a Giacomo, se il Signore risorto sia apparso mostrando i segni della passione. E loro due, dice Paolo, confermano questo fatto e questo dato, che poi nella letteratura dei Vangeli verrà sviluppato, serve a Paolo per confezionare la sua dottrina sulla passione, sulla morte e sulla risurrezione di Gesù. Cioè la fede nel Cristo risorto, afferma Paolo, presuppone che si viva e si interpreti la legge senza ipocrisie, come ha fatto Gesù, il quale, scrive Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Galati, ha dato la vita per me. Vedete qui polemica, Paolo cita se stesso in polemica con quelli di Gerusalemme e con gli ebionisti. Allora va bene, allora l'ha data per me, basta, voi no, c'è una polemica. Ed è per questo motivo che è stato adottato da Dio e Dio lo ha fatto risorgere con i segni della passione. E noi, se noi seguiamo l'esempio di Gesù, afferma Paolo, anche noi meriteremo di essere adottati da Dio e avremo la percezione di vivere come se fossimo già risorti e potremo riconoscere su noi stessi i segni della passione, avranno un senso. Quindi ribadisce Paolo, non sono le opere della legge che in quanto tali danno la salvezza. Con queste parole Paolo dà inizio ad una grande riflessione, cioè la significativa riflessione sul tema della giustificazione per fede. Ora, il pensiero contenuto in questo tema porta Paolo di Tarso su un terreno completamente nuovo. Questo pensiero va oltre i concetti che sono stati espressi da tutte le più importanti correnti dell'ebraismo che si incontrano e si misurano nelle ecclesie. Paolo di Tarso costruisce un nuovo modello culturale che supera le visioni ristrette, cioè quella degli Esseni, quella dei Sadducei, degli Zeloti, degli Edionisti, della stessa corrente dei Farisei, a cui Paolo si vanta di appartenere. Cioè dalla riflessione di Paolo nasce un nuovo pensiero che è come se fosse una porta che si apre su un territorio finora inesplorato, ed è su questo territorio inesplorato che successivamente nascerà il cristianesimo. Ora, dove e in quali termini si sviluppa la grande riflessione sul tema della giustificazione per fede? Guardate, è bene capire l'importanza di questa questione, perché il tema della giustificazione per fede è legato intanto ad una domanda, cioè ci si salva per fede oppure in virtù delle opere di carità. E dobbiamo ricordarci che soprattutto su questo tema, è soprattutto su questo tema che all'inizio dell'età moderna, nel corso della riforma luterana 1517, la cristianità e l'Europa si spaccano in due blocchi. Due blocchi che non si sono mai più ricomposti, ma questa è un'altra storia da studiare, che studieremo in futuro, ma è proprio su questa questione, no, che avviene la scissione, lo scontro, in età moderna, in età moderna si spacca l'Europa. Su questo tema paolino, sull'interpretazione da dare a questo tema, guardate sul punto 5 del repertorio. Nel terzo capitolo della lettera ai Galati il linguaggio di Paolo si fa sempre più duro e più crudo, ma è proprio qui, all'interno di questa polemica che ha preso il nome di controversia in Galazia, che si sviluppa una significativa intuizione che crea un'epocale svolta culturale. L'epocale svolta culturale operata da Paolo consiste nel dichiarare, nel sostenere che il Cristo della fede è il legittimo discendente di Abramo. Ora, con questa affermazione, che fa diventare la questione dell'eredità spirituale di Gesù un argomento di natura universale e non un diverbio chiuso nel recinto del nazionalismo, Paolo completa il quadro delle attribuzioni, delle sentenze che sanzionano l'identità tra quel Gesù, no, un rabbi fortemente legato alla sua cultura ebraica, e il Cristo della fede, una figura universale, non identitaria, che si rivolge a tutta l'umanità. Gesù Cristo, attraverso l'opera esegetica contenuta nell'epistolario dello scrivano Paolo di Tarso, diventa prima il nuovo Adamo, cioè la primizia della creazione, e lo abbiamo studiato, no? Poi diventa il nuovo Mosè, e l'abbiamo visto ora, il nuovo legislatore, il vero legislatore. Poi diventa il discendente di Abramo, cioè del padre dell'umanità in cammino verso la terra dove scorre il latte e miele, cioè dove si realizza la giustizia e dove regna la misericordia, perché poi la metafora per Paolo diventa questa. Ora, questa idea forte, cioè il Cristo della fede è il legittimo discendente di Abramo, ha scatenato al tempo di Paolo, negli anni 50 del primo secolo, una violenta polemica, ma successivamente ha fatto sì che si sviluppasse un vivacissimo e fecondo dibattito intellettuale, ma questa è un'altra storia che è collocata in un altro territorio da attraversare in futuro. Bisogna entrare nell'età di mezzo per vivere questi elementi, ma comunque noi dobbiamo sapere da dove partono. Ora, questa affermazione, il Cristo della fede è il legittimo discendente di Abramo, quali conseguenze ha nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura? Guardate, questa affermazione fa sì che il testo della lettera ai Galati si presenti come un ulteriore importante commento di carattere universale del libro della Genesi, che poi dopo è sempre stato commentato in questo modo. Cioè, il libro della Genesi, scrive Paolo, descrivendo anche la sua esperienza personale, ci racconta che Abramo, ed è Paolo il primo a fare questo ragionamento, ubbidisce ad una voce interiore. Pascal dice ad un impulso del cuore, e decide di muoversi dalla regione di Ur in Mesopotamia, nonostante lui lì ci viva bene, perché lui è ricco e potente, e lì è proprietario di tanti migliaia e migliaia di pecore, di tanti greggi, tante mogli quanti sono i greggi, quindi è potente, ricco. Per quale motivo, si domanda Paolo, Abramo fa questa scelta capestrata e decide di partire? Chi glielo fa fare? Abramo, domanda Paolo in modo provocatorio, fa questa scelta in nome della legge o in nome di un ideale, di una fede? E se Abramo, spiega Paolo, avesse seguito i dettami di una legge, cioè avesse dato retta a delle ragioni di carattere economico, sociale, di costume, di convenienza, non si sarebbe molto di lì, neanche per sogno. Perché, spiega Paolo, Abramo sceglie di mettersi in cammino verso una terra promessa dove scorre latte e miele? E che cosa significa, spiega Paolo, questa metafora confezionata con ammonimento dagli scrivani del libro della Genesi? Nel testo di carattere cerimoniale del libro della Genesi, afferma Paolo, gli scrivani raccontano con delle metafore molto significative che Abramo ha fiducia in una promessa di salvezza di carattere esistenziale. Fa una riflessione di carattere esistenziale che dobbiamo fare anche noi, dice Paolo, alla luce della buona notizia della risurrezione di Gesù. Cioè, Abramo è una persona, spiega Paolo, che ha raggiunto il benessere materiale, ma è inquieto, perché capisce, e Paolo, guardate, lui si identifica in questa situazione perché anche lui ha vissuto un'esperienza simile, che il suo benessere e quello della sua tribù non è un ben trattino essere, cioè il frutto della qualità della vita. E Abramo è convinto che il problema della condizione umana non si risolva con la conquista del benessere, cioè nella quantità di cose materiali che si possiedono, anzi, questo crea un sacco di problemi a se stessi e agli altri. Ora, l'operazione di Paolo, che fa l'esegesi dei capitoli dal 12 al 17 del libro della Genesi, è un'iniziativa coraggiosa, perché costituisce un precedente per cui i libri del Pentateuco, sebbene siano sacri, cessano di essere intoccabili. Paolo negli anni 50 dà forza con i testi delle sue lettere alla corrente culturale che pratica la lettura allegorica, una corrente che con le scuole del Rabbi Gamaliele I, no, lo conoscete, era già ben rappresentata nelle comunità della diaspora ebraica sul territorio dell'ellenismo. Ora, Paolo ribadisce nelle sue lettere, nella lettera ai Galati in particolare, che i testi della letteratura veritica, della letteratura biblica, sono autorevoli proprio perché costituiscono materia di studio. E questi testi, afferma Paolo, si presentano come una grande rapsodia, una raffinata ricucitura letteraria operata dagli scrivani, che prepara storia dopo storia, racconto dopo racconto, personaggio dopo personaggio, metafora dopo metafora, l'annuncio della passione, della morte e della risurrezione del Cristo della fede. E Paolo è il primo a fare questa considerazione. Ora, il compito dell'apostolo, dell'inviato speciale, del promotore culturale, non è, afferma Paolo in polemica, quello di partecipare alla contesa sul primato delle apparizioni o dell'eredità, ma Il compito dell'apostolo, del promotore culturale, è quello di valorizzare ciò che Paolo chiama la tradizione, cioè il lavoro rapsodico delle varie categorie di scrivani, in modo da poter dare una continuità a quest'opera, perché è su questa strada che procede la storia della salvezza, pensa Paolo e scrive Paolo. Abramo, scrive Paolo, confida nella promessa che Dio gli fa di condurlo in una terra dove scorre latte e miele, una promessa che il Cristo della fede ha portato a compimento. Il fatto è, afferma Paolo, che la terra promessa dove scorre latte e miele è una metafora, perché la terra promessa, pensa Paolo in termini allegorici, è tutta la terra abitata, è l'intera ecumene, che alla luce della resurrezione può diventare nuova, partenosis, virginale, abbiamo studiato la scorsa settimana, cioè una terra nuova dove regna la bontà, la giustizia e la misericordia. Ecco, spiega Paolo, che cosa raffigurano il latte e il miele, una terra nuova dove regna la bontà, la giustizia e la misericordia. Ora, quel Gesù, afferma Paolo, ha agito come Abramo. Non ha agito prima di tutto in nome della legge, ma si è mosso soprattutto avendo fiducia nella possibilità di valorizzare l'esistenza umana con la virtù della bontà, perché la legge, che ha tuttavia un'importanza fondamentale per la convivenza sociale, dice Paolo, deve essere considerata come un'aggiunta transitoria e imperfetta, ogni tanto le leggi vanno cambiate perché si modifica la società, cioè come uno strumento pedagogico in trasformazione e non come l'elemento salvifico per eccellenza. Ci si salva per fede in Gesù Cristo risorto, scrive Paolo, cioè per la fiducia che dobbiamo avere di poter realizzare opere di bene così come le ha realizzate quel Gesù in nome di Dio che è bontà e misericordia. Ora, Paolo di Tarso non si è mai posto contro la legge di Mosè. Questa affermazione è solo una rozza semplificazione che spesso è stata fatta per motivi legati all'antisemitismo. Paolo di Tarso nel suo epistolario non ha mai affermato che la legge va abolita, e la letteratura dei Vangeli farà pronunciare questa sentenza a Gesù: non sono venuto ad abolire la legge ma ad interpretarla in modo nuovo. E non lo ha mai detto per due ragioni che la legge va abolita: la prima perché è un fariseo attaccato profondamente a questa legge, e poi per un motivo di opportunità, perché non vuole lasciare spazio ai gruppi degli ebioniti fondamentalisti che lo accusano di voler abolire la legge. Paolo di Tarso polemizza violentemente nel sostenere l'idea che la legge è un utile strumento, ma di per sé non è un elemento salvifico. Polemizza violentemente senza rinunciare a sentirsi fiero della propria origine, perché crede fermamente nell'autorità della scrittura, e la critica feroce di Paolo non è contro la legge ma contro il legalismo, che vuole ridurre le leggi a un insieme di regole minuziose che finiscono quasi sempre per offuscare il principio su cui la legge si basa, e che è quello di favorire lo sviluppo del bene comune. Attenzione, dice Paolo, ad avere troppa fiducia nella legge, perché magari poi un giorno viene fuori qualcuno che le leggi le fa su uso e consumo, e allora non ci si salva più di sicuro con la legge, dice Paolo, no? Già. E guardate sul punto 6 del repertorio. Paolo di Tarso, secondo la sua formazione farisea, pensa che la legge, in quanto codice sociale ed esistenziale, ha una funzione importante, e infatti si impegna a dare forma alla nuova visione del mondo che nasce dalla buona notizia della resurrezione di Gesù con una efficace opera di carattere normativo, no? A lui chiedono delle regole, lui le regole le dà. Ora, poi non piacciono, perché queste regole diventano tali per cui vanno a dar fastidio a chi invece voleva rispettare la legge davanti a cielo aperto, poi però trovare è il sotterfugi per fare poi comodi propri, no? E come quelli che richiedevano, ma insomma, là, no, nel grande tempio di Afrodite ci possiamo andare qualche volta, no? Ricordate, no? E lui dice, ma allora non avete capito niente, no? Voi cosa volete? Mantenere queste donne che sono lì a fare le sacerdotesse di Afrodite in prigionia? Avete rispetto per la persona umana? Avete capito qualcosa o no? No. Ecco, e allora evidentemente Paolo dice non dovete fare questo, questo, e poi diventa bacchettone, diventa moralista, cioè, ma in realtà lui si scaglia contro tutta una serie di comportamenti che non sono comportamenti morali, che sono immorali, no? E quindi è chiaro che fa un'efficace opera di carattere normativo. Paolo nei testi del suo epistolario quindi prescrive moltissime norme per regolamentare la pratica quotidiana. Queste norme traggono la loro linfa, la loro forma e il loro contenuto dalla tradizione della legge di Mosè, che è parte integrante della sua formazione culturale. Si deve dire che come legislatore Paolo cerca di utilizzare lo spirito migliore della legge di Mosè, e quando detta delle norme in nome di Gesù risorto tende a far emergere i principi universali contenuti in questa legge. Cioè tutte le norme che Paolo suggerisce sono comprese nel contesto di una riflessione che parte da una domanda: a cosa deve servire la legge? No? Allora quelli che gli dicono ma qualche volta possiamo andare, no, per una volta alla settimana possiamo andare nel tempio di Afrodite, poi torniamo a casa, ci laviamo come dice la legge e siamo di nuovo puri. Allora sì che Paolo si arrabbia, dice ecco a cosa serve la legge allora, no, serve per ipocrisia, e poi c'è tutto quel discorso sull'ipocrisia. Ora, la legge, risponde Paolo, non può avere la funzione di rendere immobile la società, ma deve proporsi l'obiettivo di cambiare il mondo, perché così come è fatto a noi, scrive Paolo, non può piacere. La legge deve essere un oggetto dinamico che prima di tutto deve servire a farci pensare e a farci agire in modo da liberarci dalla schiavitù del peccato. Attenzione, il tema del peccato Paolo lo approfondisce nel testo della lettera ai Romani, e di quest'opera ce ne occuperemo il prossimo anno, quando prima di entrare nei territori dell'età di mezzo studieremo ancora una serie di questioni legate al movimento dell'ellenismo, cioè al cosiddetto ellenismo di carattere imperiale. Paolo però non lo incontreremo più perché non sappiamo che fine ha fatto, noi lo salutiamo questa sera e poi perdiamo le sue tracce. Ora, il peccato per Paolo, attenzione perché questa è una parola chiave importantissima, che sta nella lettera ai Romani. Noi andremo a Roma il prossimo anno e quindi lì troveremo la lettera ai Romani, perché lì è stata poi conservata da Clemente e quindi dalla scuola clementina. E quindi il peccato per Paolo, guardate, è una caratteristica strutturale della condizione umana. Cioè il prossimo anno dedicheremo ancora un itinerario a Paolo, conosceremo anche qual è la parola greca che lui utilizza per definire questo concetto, il concetto del peccato, un concetto che ha caratterizzato buona parte della storia del pensiero umano medievale, moderno e contemporaneo. Paolo però non ci sarà, no? Vi ho detto che questa sera lo salutiamo perché lui ha ricevuto un avviso di garanzia, e beh, un avviso di garanzia, lui è molto contento, sapete, e deve urgentemente, per sua fortuna, perché avviso di garanzia vuol dire che sei avvisato che ti devi difendere, e quindi nessuno ti salta addosso per quello, no, sei avvisato perché probabilmente c'è qualcosa che non va nel tuo comportamento nei confronti della legge, e lui deve urgentemente, per sua fortuna, e poi capiremo perché per sua fortuna, partire per Roma, dove sarà processato. E così noi da questa sera lo perderemo di vista, non perderemo però mai di vista i tratti caratteristici del suo pensiero contenuti nel suo epistolario. Ebbene, il peccato per Paolo è una caratteristica strutturale della condizione umana, il peccato del mondo difatti parla, no? E è una realtà della quale siamo vittime quando non riusciamo, dice Paolo, a rimuovere l'egoismo asociale che nutriamo per natura, si domanda, cioè verso le altre persone, e quando non riusciamo a controllare la volontà di possesso che ci induce a desiderare di accumulare sempre più cose materiali. Abramo. Questi sono i due elementi che Paolo mette in evidenza per dire che cos'è il peccato. No, la legge serve quindi per mitigare l'egoismo individuale e per regolamentare la volontà di possesso. E attraverso questa strada sostiene Paolo che il mondo può cominciare a cambiare, ma per Paolo non basta la legge. Per mitigare l'egoismo individuale e per regolamentare la volontà di possesso, la legge, sostiene Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Galati, poi andate a leggerlo, deve avere un aspetto propositivo e quindi deve prima di tutto avere un ruolo di educazione piuttosto che di repressione. La legge, scrive Paolo, deve serve quindi molto di più per dire non fare questo e non fare quello. Deve educarci a praticare una serie di virtù che sono le virtù di Gesù risorto, le virtù che il Cristo della fede, scrive Paolo, ci ha lasciato in eredità. E Paolo, nel testo del capitolo 5 della lettera ai Galati, le enumera queste virtù. La solidarietà, agape, la gioia, la pace, la clemenza, la bontà, agata, la fedeltà, la pace, il rene. E poi chiamatela un po' come volete, i vostri scemati, la mitezza, la prudenza, la benignità. Beh, qui c'è un piano educativo, cioè, qual è il fatto rilevante che emerge dall'enunciazione di queste virtù? Attenzione, guardate, il fatto rilevante è che l'educarsi a praticare queste virtù è già stato prescritto dalla legge di Mosè nel libro del Deuteronomio, perché ne parla. Ma non solo, l'educarsi a praticare queste virtù è già stato prescritto da Platone nei testi dei suoi dialoghi, perché parla di queste virtù. E poi l'educarsi a praticare queste virtù è già prescritto anche nel testo dell'Etica Nicomachea di Aristotele, perché ne parla. E poi l'educarsi a praticare queste virtù è già prescritto soprattutto nei cosiddetti catechismi delle più importanti scuole dell'ellenismo che abbiamo studiato l'anno scorso, epicuree, stoiche e scettiche. Quindi nel testo della lettera ai Galati i migliori principi della cultura dell'ebraismo e dell'ellenismo si fondono insieme per costruire la base di una piattaforma di valori che poi noi, persone del terzo millennio, che ci dedichiamo all'alfabetizzazione, stiamo ancora faticosamente tentando di mettere in primo piano, perché così come ai tempi di Paolo di Tarso il primo posto è ancora occupato da ben altri interessi, spesso interessi nefasti che purtroppo frenano il cambiamento del mondo, ostacolano il cammino verso la realizzazione del bene comune. Quindi vedete, Paolo è un grande integratore culturale. Ora, la polemica nella lettera ai Galati tocca al suo apice quando Paolo scrive che né la circoncisione né il battesimo di Giovanni, sono di per sé riti salvifici, ma sono semplicemente riti di appartenenza, dice Paolo, perché questi gesti non insegnano automaticamente né a rispettare la legge e tantomeno insegnano a fare opere di bene. E questo parte dalla volontà virtuosa dell'individuo. Ora, e Paolo fa un esempio tipico, rivolgendosi direttamente agli ebioniti. Voi ebioniti, scrive Paolo, difendete la pratica della circoncisione e dite che io sono un traditore perché la svaluto, ma la circoncisione è solo una cerimonia esteriore. Perché non è che chi è circonciso, scrive Paolo, è automaticamente un costruttore di bene. E lo stesso vale per chi è battezzato, e lo stesso vale per chi ogni anno fa il viaggio alla Mecca, direbbe poi Paolo, no? A tutti. Quindi, e ancora una volta, Paolo, per controbattere, per ribadire che i valori e i principi che lui espone vengono dalla tradizione della sapienza poetica verifica, cita, come abbiamo detto prima, il testo del profeta Geremia, in cui gli scrivani dell'esilio avevano già anticipato questa riflessione. Leggiamolo questo frammento, è l'ultimo frammento di questo percorso. Sì, va bene, circoncidetevi per il Signore, ma non tagliate il vostro prepuzio, bensì circoncidete il vostro cuore, il vostro orecchio, cambiate vita e riempite la vostra mente di giustizia e di misericordia. Quindi, vedete, Paolo riprende questa tradizione che arriva dalle scuole di Geremia, ecco, per portarla sul territorio dell'Ellenismo. A voi ora il compito di leggere, compito per le vacanze, anche il testo della lettera ai Galati, ricordando che oggi, in cui il culto di idoli fittizi e la pratica di rituali di cui bisognerebbe vergognarsi hanno contribuito brutalmente a ridurre gli spazi della riflessione, ebbene, oggi il testo di questa lettera risulta essere uno straordinario documento di contestazione, è un valido strumento di studio in funzione del cambiamento dello stile di vita delle persone. Forse sarà per questo che non lo si studia a scuola. In questo testo Paolo, andando al di là della semplice indignazione, allude già ad un'idea fondamentale dell'età moderna cara a Montaigne e a Pascal, che sono entrambi assidui lettori dell'epistolare di Paolo di Tarso. Paolo allude al fatto che è meglio per noi avere non una testa ben piena di rituali consumistici e legalistici, ma bensì è utile impegnarsi culturalmente, quindi studiare, per avere una testa ben fatta, capace di discernere. E cosa significa discernere per Paolo di Tarso? Nei testi del suo epistolario Paolo, per metà, mette in scena la propria indignazione, guardate, nei confronti di tutto il male che c'è nel mondo, e per l'altra metà Paolo invita concretamente al discernimento, cioè a distinguere il bene dal male e a schierarsi dalla parte del bene. E che cosa significa discernere per Paolo di Tarso? Beh, significa praticare la solidarietà, seminare la gioia, preparare la pace, se vuoi la pace, prepara la pace, preparare la pace, esercitare la clemenza, diffondere la bontà, prediligere la fedeltà, coltivare la mitezza, adottare la prudenza e istituire la benignità. Guardate, qui questa è una porta che conduce nei territori dell'età di mezzo, perché poi qui il dibattito intorno a questo lo vedremo, intorno a queste parole che diventano dell'immoto. Questo viaggio, per mezzo del quale abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, è finito. Beh, c'è ancora una lezione, non è proprio finito quella conviviale, ma siamo arrivati a destinazione. Questo arrivo o questo ritorno per me è caratterizzato da un fatto, perché questa è anche la mia ultima lezione come insegnante in organico nel settore della scuola pubblica degli adulti. Quindi come insegnante in organico della scuola pubblica non avrò da settembre più nessun ruolo, ma spero, se la vostra partecipazione attiva continuerà a dare un corpo e un'anima all'educazione degli adulti, e lo sapete che è mezzo, un quarto di secolo che, lo ripeto, la scuola pubblica delle cittadine e dei cittadini, come sancisce la Costituzione, l'articolo 34 della Costituzione. Spero di poter continuare ad essere utile come alfabetizzatore di strada. Guardate, questo che ho usato non è un termine casuale, alfabetizzatore di strada, o un termine che sminuisce questo ruolo, no. Ho usato questo termine perché per affermare il diritto e per richiamare al dovere dell'apprendimento permanente c'è ancora tanta strada da fare, e quindi è sulla strada che dobbiamo apprezzato, che è anche una parola chiave nell'epistolario di Paolo di Tarso e una parola chiave dell'ellenismo. Per questo, come tradizione, ho preparato, vedete, per il 28° anno di questa esperienza un promemoria. Lo avete avuto, e qui sì, lo avete. Un promemoria, prendetelo in considerazione, diffondetelo, ce ne sono, mettetelo da qualche parte. E vedete lì ci sono delle date anche di inizio, quindi Genesio diceva come mai 27 itinerari, beh speriamo di poter fare 27 itinerari, perché il calendario mi sembra che preveda per il prossimo anno 27 itinerari, quest'anno erano 29. E dovremo naturalmente 27 perché? Spieghiamolo, perché sono contento che uno dica no perché 30, perché è giusto. 27 perché dovremo aspettare a iniziare alla metà di ottobre, perché dovremo capire come vanno le cose per riconquistare i territori delle scuole, i luoghi dove fare scuola, perché io non avrò più giuridicamente nessun aggancio, e quindi non è che io posso andare nel consiglio di classe a dire beh questo è il programma, questo voglio fare, e quindi gli organi collegiali si voteranno, ma non è che questo sarà affidato a chi poi naturalmente potrà farlo, magari ai presidi, ai direttori delle scuole, che penso sosterranno questa iniziativa. E quindi poi ci sono delle festività, ecco, comunque vedete il 12 di ottobre, 13 di ottobre, 14 di ottobre speriamo di ricominciare un itinerario che sarà di nuovo dentro il territorio dell'ellenismo, per questa volta però di stampo imperiale, perché c'è anche Roma che in questo momento diventa capitale, con tutta una serie di personaggi che influenzano la storia del pensiero umano e che conduce poi verso l'età di mezzo questo itinerario. Quindi allora buona vacanza di studio a tutti e a tutti voi. Non dimenticate che nel corso dell'incontro conviviale, che sarà appunto a Sant'Antonio, nel rione di Sant'Antonio, lo sapete, no?
No.
Il giorno 9 di giugno, solito posto, quindi accorrete. Lì ci sarà anche la 30ª lezione. Perché? Perché non so quali problemi ci possano essere. Io non mi sono, scusate, ma sono assolutamente ignaro di quel. So soltanto quale sarà la lezione dell'incontro conviviale, ma di tutto il resto non so nulla. Quindi non so nulla, non ne ho idea, scusate, forse non me ne sono occupato, ma il posto però mi è stato detto di dire venite a
se lui ti manda un messaggio,
sì, se mai vi mettete d'accordo con la ISA, questo è un modo di comunicare con la ISA, con un modo di comunicare, allora io questo non lo so, vedete. Io ho sempre consigliato di prendere un pane e un pesce, e poi
Paolo però non c'è,
Paolo non c'è, è diretti, basta la riga, no? Si fa la moltiplicazione. Guardate, vi dicevo che Paolo di Tarso non ci sarà assente. Perché? Perché che fine ha fatto Paolo di Tarso? Beh, guardate, è un interrogativo interessante, c'è una risposta, guardate, ce ne occuperemo nella 30ª lezione, che durerà pochi minuti, ma un quarto d'ora. C'è molto di più di una risposta, cioè c'è un catalogo di nuove domande e c'è un inventario per imbastire nuove riflessioni. perché come voi sapete questo è un punto di arrivo, ma tutti i punti di arrivo per essere tali devono avere una caratteristica, devono essere anche dei nuovi punti di partenza. Buona vacanza di studio a tutti e a tutti voi. Arrivederci. Buonanotte.